Buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro, che come sapete ha per titolo Atei credenti tra ricerca e confronto. Dove sta la felicità? L'occasione nasce dal fatto che Benedetto XVI ed alcune delle gerarchie ecclesiastiche hanno in più occasioni definito gli atei come degli infelici, dei disorientati, dei senza speranza, non totalmente umani e di elogiandoci. In realtà, una serie di studi recenti che il nostro relatore ci illustrerà portano dati che confutano tale affermazione. D'altra parte, ciascuno di noi nella propria esperienza quotidiana conosce persone che sono nevrotiche, ansiose o serene e equilibrate in modo del tutto indipendente dalla loro scelta nei confronti di una religione. E questi studi sembrano sostanzialmente confermare ciò. Ce li illustrerà il dottor Giovanni Ventura, che è laureato in psicologia clinica presso l'Università di Padova ed è specializzato in psicoterapia cognitiva neuropsicologica. Il dottor Ventura ha già avuto modo di mettere a confronto atei e credenti. Il titolo della sua tesi di laurea è infatti Atei e credenti, un'indagine sul posizionamento argomentativo di fronte a un dilemma sociale. Finita la relazione, si confronteranno brevemente sull'argomento Monsignor Giancarlo Grandis, che è vicario episcopale per la cultura della diocesi di Verona e che ringraziamo molto per la disponibilità che ci ha dimostrato, e l'architetto Angelo Campedelli, una delle colonne del nostro circolo, che propugna con determinazione per la sua scelta, maturata, come per molti dei nostri soci, dal distacco da una formazione cattolica ricevuta fin dalla nascita. Successivamente ci sarà spazio per interventi del pubblico e fin da ora prego le persone di contenere poi i propri interventi nei limiti dei 5 minuti. E do la parola al dottor Ventura.
Grazie, mi sentite? Tanto buonasera a tutti, io avrò il compito di introdurre le due ricerche che hanno mosso questo dibattito. Che erano state pubblicate, i contenuti erano stati pubblicati sul sito dell'Unione degli Atei Neossistenzialisti. Oltre a queste due ricerche metterò qualche altra ricerca che ho trovato, in modo che ci siano ulteriori spunti per il successivo dibattito. Sarà breve la mia introduzione, perché poi i protagonisti saranno Monsignor Grandis e Angelo Campedelli e voi con le vostre domande. Inizio con due personaggi, uno che non c'è più, l'altro che invece c'è, Sant'Agostino. Questi due personaggi avevano un modo molto diverso di vedere la felicità, mentre per Sant'Agostino era fortemente legata alla religione, per Margherita che così non è. Sant'Agostino diceva: Signore nostro Dio, facci trovare la felicità in te perché non ti perdiamo. Margherita, che dal canto suo, ha detto la felicità è essere contenti di quello che si ha. Felicità vuol dire tutto e non vuol dire niente. Ho provato a mettere dei paletti al termine. Sul dizionario della lingua italiana viene definita una condizione di letizia, di gioia e di soddisfazione. Sul dizionario di psicologia come una condizione di benessere di rilevante intensità caratterizzata dall'assenza di soddisfazione e dal piacere connesso alla realizzazione di un desiderio. In tutte queste, in entrambe le definizioni emerge come sia centrale il concetto di soddisfazione e come sia implicato nella felicità una sorta di benessere biopsicosociale a tutti i livelli. E inoltre, sempre leggendo le definizioni, si vede come sia difficile pensare alla felicità come ad uno stato permanente. Mi viene in mente assenza di soddisfazione, ogni tanto ognuno di noi è insoddisfatto, quindi felicità come stato permanente si può escludere. Da cosa nascono queste due ricerche americane? nascono il desiderio di confermare o falsificare lo stereotipo diffuso soprattutto in America degli atei come non conformisti, scettici, cinici e privi di gioia. La simpatica vignetta vuole esprimere probabilmente quella che è l'immagine di una signorina atea negli Stati Uniti d'America. Inoltre, da studi precedenti era emersa una relazione positiva tra la religiosità e la salute mentale, però guardando bene questi studi che erano stati fatti, era stata posta poca attenzione ad aspetti invece rilevanti come salute mentale fosse più legata alla credenza o agli effetti del gruppo, per esempio far parte di un gruppo sociale. Infatti, di solito le ricerche venivano svolte a gruppi religiosi e ad atei invece presi in giro, non facenti parte di particolari gruppi. Inoltre non era stato rilevato in queste ricerche quanto fossero sicuri sia atei che credenti delle loro posizioni, e vedremo che invece questo è un elemento molto importante. Passiamo alla prima ricerca, io descriverò molto velocemente, se qualcuno dovesse interessare approfondirle può scriversi il titolo. Sono entrambe ricerche molto recenti, del 2011. La prima ha visto una somministrazione di specifici questionari di personalità a 42 atei, una sorta di UAR americana, a 22 cristiani e 18 buddisti. I gruppi, è emerso che i gruppi erano molto simili tra loro in benessere riportato, in empatia ed altre scale di personalità, ma sono emerse evidenti differenze nelle scale spiritualità e ideazione magica. È interessante notare che alla domanda posta agli atei: hai mai sentito stupore, meraviglia o che facevi parte di qualcosa di più grande di te stesso? Ben il 71% degli atei ha risposto di sì, dicendo che questa sensazione di stupore e meraviglia era dovuta alla natura per il 54% dei casi, alla scienza per il 30%, musica o arte 12% e cooperazione umana l'8%. Inoltre gli atei hanno spiegato la loro mancanza di credenza come derivante da una preferenza per la logica e la razionalità, che denota una componente intellettuale dell'ateismo. I risultati di questa ricerca supportano lo stereotipo degli atei come logici, scettici e non conformisti, ma non quello degli atei come cinici e privi di gioia. Qua vediamo gli esempi di logica, di scetticismo e di non conformismo. Un conformismo che è particolarmente forte negli atei, vedremo anche nelle altre ricerche. Seconda ricerca è divisa in due parti. In una prima parte sono stati comparati un gruppo di non credenti e uno di una comunità religiosa, misurando attraverso specifici questionari il livello di soddisfazione della propria vita e quello della stabilità emotiva. In una seconda parte è stato fatto un largo sondaggio su persone non religiose. Dai risultati è stata trovata una relazione curvilinea tra la sicurezza in ciò a cui si crede, sia atei che credenti, e il benessere. Gli incerti, su entrambi i versanti, mostravano minor benessere. La relazione curvilinea ha superato i controlli riguardo le variabili sociali e demografiche. Qua torniamo a Margherita Casati e a Sant'Agostino. Entrambi a loro modo erano felici perché il benessere sembra quindi correlato a una visione del mondo convinta e sicura piuttosto che la credenza religiosa o meno. Un'altra ricerca dove è stato preso in considerazione un campione piuttosto consistente, 333 non credenti e 325 appartenenti a comunità cattoliche, è stato somministrato loro il Big Five Questionnaire, che è tra i più condivisi in tutto il mondo, e misura i 5 principali tratti di personalità: estroversione, stabilità emotiva, apertura mentale, amicalità e coscienziosità. Dai risultati sono emerse differenze solamente riguardo due tratti. I non credenti mostrano una maggiore apertura mentale, specialmente riguardo la cultura e all'esperienza. I credenti mostrano maggiore amicalità, che indica un minor scetticismo e una maggiore accoglienza verso gli altri. Inoltre, non è emersa nessuna differenza riguardo alla salute mentale, i credenti percepiscono un maggior supporto della loro rete sociale, il 95% dei credenti sono certi dell'esistenza di Dio, non credenti sono in maggioranza uomini, un minor numero di non credenti erano sposati o conviventi rispetto ai credenti. I non credenti hanno un maggior livello di istruzione, master, dottorati e via dicendo. I non credenti hanno posizioni più eterogenee, nel senso che alcuni si definivano atei, altri agnostici, altri umanisti e via dicendo. Anche questa ricerca era americana. Qualche dato che è coerente con quanto detto è emerso dalla mia tesi di laurea. Io avevo organizzato dei focus group, che sono dei gruppi di discussione attorno a dei temi, con il circolo dell'Unione Atei Agnostici e Razionalisti di Padova, uno con un gruppo di cattolici di Verona, e invece un focus misto nel quale hanno dibattuto i soci dell'UAR di Verona e un gruppo di cattolici di Verona. Non sto a dire tutti i risultati perché non c'è tempo. I temi trattati erano la contraccezione, l'aborto, l'obiezione e la diatriba, il tema Stato Chiesa, diciamo. Ne è emerso che gli atei hanno avuto una maggior conoscenza dei temi trattati e un maggior livello di istruzione, coerentemente alle ricerche che abbiamo appena visto. Gli atei avevano maggior uniformità di idee riguardo i temi trattati, mentre riguardo le definizioni di ateo e diagnostico, che alla fine di ogni incontro hanno dovuto scrivere su un foglio ognuno per conto suo, c'era maggior eterogeneità. Questo, l'eterogeneità riguardo la definizione della propria posizione è coerente con quanto detto. La maggior uniformità rispetto ai credenti riguardo i temi trattati è stata interpretata come conseguente al fatto che gli atei, essendo una minoranza attiva nel territorio, hanno bisogno di essere maggiormente coesi e non possono permettersi tante idee diverse, soprattutto in un dibattito. I credenti sono risultati meno critici nei confronti della controparte e verbalmente meno aggressivi. Qualche apporto dalle neuroscienze, che per fortuna per noi psicologi esistono, che danno un tocco di scientificità al tutto. Un'altra ricerca molto recente, con tecniche di neuroimmagine, ha dimostrato che le persone depresse tendono ad avere un'ipoattivazione, cioè poca attivazione, delle aree del cervello adibite alla memoria prospettica, quella che cioè usiamo per progettarci e programmare il nostro futuro. La parte il cervello a sinistra è la parte posteriore del cervello, mentre a destra è quella anteriore, e le aree utilizzate per la memoria prospettica sono principalmente la zona frontale, parietale posteriore e l'ippocampo, che di solito è compromessa nei malati di Alzheimer, e un po' il sistema limbico, che è quello adibito alle emozioni. Interessante anche dire che le stesse aree usate per la memoria prospettica sono usate anche per la memoria semantica, cioè noi per ricordare qualcosa utilizziamo le stesse aree del cervello che usiamo per progettarci, per pensare a qualcosa in futuro. Per questo che le persone depresse tendono anche a non ricordare tanti eventi. Coerentemente con quanto detto fino ad ora, avere certezze riguardo al proprio futuro, quindi, può portare ad una maggiore percezione di benessere. Do qualche spunto conclusivo per poi lasciare spazio al dibattito. Riassumendo, gli atei tendono ad avere un maggior livello di istruzione ed idee fondate sul pensiero logico-scientifico, ma ciò non sembra influire sulla felicità percepita. D'altro canto, si è visto che benessere e felicità non sono legati nemmeno alla credenza religiosa, ma alla convinzione e sicurezza riguardo la propria visione del mondo. Si è visto che gli atei tendono ad essere più aperti al nuovo, i credenti più accoglienti. Sono entrambi elementi essenziali per la felicità? In cosa e come potrebbero vicendevolmente arricchirsi i due gruppi? Quali potrebbero essere le basi per un'etica universalmente condivisa? Con la consapevolezza che non troveremo certo le risposte a queste domande, lascio la parola a Monsignor Grandis e Angelo Campedelli. Grazie.